Questo signore, io l'ho conosciuto, devo dire, confesso la minoranza, io prima non lo conoscevo, no? Poi però un giorno in libreria ho visto questo libro. Vi spiego proprio come io ho conosciuto questo signore. Ho visto questo libro e il titolo è, innanzitutto, le edizioni Chiare Lettere. È una casa editrice molto interessante perché pubblica cose che altre case editrici non pubblicano, perché non vogliono avere a che fare con certe cose, hanno paura. Allora già io tutti i titoli di Chiare Lettere li guardo sempre. A un certo punto vedo Ribellarsi giusto, in un momento in cui esattamente anch'io avrei fatto la stessa cosa, e devo dire, confesso, con un mitra in mano, lo confesso. Mi ricordavo quella frase di Marx che dice: l'arma della critica non si deve sostituire alla critica delle armi. Cioè, l'arma della critica non deve dimenticarsi che esistono anche le altre armi, cioè i mitra. E lo dico sinceramente, quindi faccio pubblica ammenda di aver pensato cose del genere, perché in certi momenti non puoi pensare altro. Allora vedo Ribellarsi è giusto e dico: toh, questo titolo mi interessa, e vado a vederlo. Poi Massimo Tolenghi, non so chi sia, capite? Poi leggo Il monito di un 95enne alle nuove generazioni. Come si può a quel punto non prendere il libro? Allora, e infatti poi l'ho letto e sono stato molto soddisfatto di averlo letto, perché questo libro parla veramente chiaro, proprio a chiare lettere dice delle cose, come si dice la sua casa editrice, che pochi altri avrebbero avuto il coraggio di dire. Poi ho capito perché quando un uomo ha vissuto direttamente, e infatti questo poi l'ho letto molto bene qui in questo altro libro, Per un pezzo di patria, in cui racconta quello che gli è toccato di vivere. Sapete che non siamo noi a scegliere il tempo in cui ci tocca di vivere, però possiamo scegliere come affrontare quel tempo. E allora ho capito tutto, ho messo insieme il quadro e ho capito tutto. Perché questo uomo abbia scritto questo libro? Perché lui si è ribellato. Quando è toccato a lui, lo ha sempre fatto. E da quello che ho capito, non è neanche una persona che amava le armi o la violenza. E questo mi ha molto colpito. Però questo non significa che non si sia ribellato. Ed è per quello che allora questo ultimo pezzo, il libro, mi ha veramente completato il quadro. E mi ha davvero anche illuminato su alcuni momenti astratti furori che stavo vivendo in quel momento. Vi dico proprio solo esattamente chi è, brevissimo. Il dottor Massimo Tolenghi appartiene a una illustre famiglia ebraica, torinese, piemontese. Io non so se poi siete anche parenti degli Ottolenghi, che qui ad Asti ci hanno lasciato uno splendido palazzo Ottolenghi. Non so se vi è mai capito di vederlo, guardato, è una delle cose più belle che ci sia ad Asti. Però famiglia ebraica torinese che ha vissuto, voi sapete quanto più o meno dovreste già conoscere, è successo in Italia a partire dal 38, quando con le leggi razziali furono colpiti in tutti i modi gli ebrei residenti in Italia. E lui, è interessante leggere poi questo libro Per un pezzo di patria, perché racconta come poi ha concretamente reagito, come concretamente si è ribellato quando stava accadendo, e non ha lasciato che tutto accadesse, come spesso succede, perché è questo ciò che è drammatico, che quando si crea una schiavitù in un paese è perché tutti, uno dopo l'altro, insieme hanno deciso di asservirsi, per interesse, per paura, per meschinità, si è creata la catena del potere. Ma questa catena deve spezzarsi, qualcuno deve rompere il ramello di questa catena, perché la libertà, ed è quello che ho capito leggendo i suoi libri, non è solo un diritto, ma anche e soprattutto un dovere. E poi lui è stato avvocato, decano addirittura di tutti gli avvocati piemontesi, quindi una delle figure anche culturalmente, intellettualmente più interessanti del nostro Piemonte, della nostra terra. Penso che a questo punto io non potrei dire nulla di più e nulla di meglio di quanto vi dirà lui parlando, e vi dico solo questo e finisco, che lui mi diceva, diceva, e lo dice in fondo anche tra le righe di questo libro, dice: io ormai posso dire, anzi devo dire qualcosa alle generazioni successive, cioè devo lasciare un'eredità. Non si può continuare a lasciare che la scena pubblica sia occupata da vili servitori, interessati servitori, ma che qualcuno parli finalmente e dica quello che c'è da dire per non smarrire la nostra vera umanità. Quindi vi presento il dottor Massimo Toleghi e lascio a lui la parola. Grazie.
Io, salutando voi, saluto il futuro. Io, che sono soltanto ormai il passato. Ma grazie alle iniziative del professore, della signora Travanzola, ho avuto questi minuti felice per incontrarmi, e questo è il presente, è quel momento in cui dal vecchio mondo si passa al nuovo mondo, al mondo vostro. Io vorrei che quello che è stato un urto, urlo, un tentativo di urlo, se volete, scritto nelle pagine di questo libro ancora prima che cadesse il governo Berlusconi, che questo urlo fosse raccolto da voi giovani che avete il diritto di vivere il futuro, di farlo vostro. Dovete riappropriarvi dello spazio, imparare a esercitare direttamente i vostri diritti, vantare i vostri diritti, appropriarvi dei vostri diritti, di cui praticamente siete stati spogliati. Voi siete stati traditi dalla generazione di mezzo. Noi, in fondo, un regalo a voi, alle generazioni future, l'avevamo fatto a prezzo di sangue, di sacrificio, e avevamo regalato la Costituzione. Ma la Costituzione è stata calpestata, è stata vilipesa, è stata trascurata. Gli avevamo regalato la libertà, ma la libertà è stata abusata, è stata malintesa. 20 anni di fascismo, che sono stati 20 anni di violenza contro la libertà, sono stati seguiti da 20 anni di mala educazione della democrazia, di mala educazione della libertà. La libertà è stata intesa come libertà del potere, come libertà di chi comanda, come libertà dei partiti, non come libertà dei cittadini. E questo dopo che si è usciti da 20 anni in cui non c'erano più cittadini, c'erano solo subiti, c'erano soltanto creature sfogliate anche delle loro umanità. Sono stati gli anni dell'industrializzazione della morte, sono stati gli anni in cui è stata desertificata ogni coscienza. Ora voi uscite da pagine molto brutte, perché col 68 si era sperato di raggiungere la libertà anche da tanti tabù, ma questo desiderio di libertà è stato mal interpretato, è stato usato soltanto come libertà di abuso, e alla realtà è stata sostituita una serie di immagini, le immagini dell'ipnosi televisiva, le immagini create dal reclamismo e dal consumismo, le immagini di chi ha fatto il venditore di tappeti ad ogni porta e non da chi avrebbe dovuto dare a voi un contenuto e aiutarvi ad applicare la Costituzione. I partiti sono degenerati, si sono tutti quanti fascistizzati, cioè invece di essere, così come interpretati nella Costituzione, mezzi o strumenti idonei a facilitare il rapporto tra il cittadino e lo Stato, a convogliare verso un'ideologia piuttosto che un'altra, si sono trasformati in mezzi di potere, in strumenti di scalata, di occupazione delle istituzioni. Le istituzioni sono state asservite e il Parlamento è diventato soltanto un bivacco di personaggi designati dai partiti e non più di rappresentanti del popolo. Un bivacco disgustoso, un bivacco di uomini, di donne, di escort, di manicure, pedicure, compensati tra l'altro con pezzi dello Stato. E questo ha scatenato una guerra tra Stato e governo. Il governo che vuole occupare tutte le istituzioni e tutto lo Stato. Abbiamo avuto la fortuna di avere un presidente come Napolitano, che usciva da una vecchia scuola di alta politica ed etica morale, che ha difeso la nostra Costituzione, ha difeso il nostro Stato. Adesso si è aperta una breccia attraverso la quale proprio voi giovani che siete stati traditi dovreste lanciarvi per riappropriarvi del vostro futuro. Come potete farlo? Io mi ricordo, sono stato ad Alba a parlare, c'era l'amico Paglieri, avvocato Paglieri, che ho visto poco fa qui a salutarmi. E mi ricordo che alla fine del mio incontro con un giovane di Palma, alcuni di loro mi si sono avvicinati e mi hanno chiesto: ma lei che ha vissuto certe esperienze, che cosa può consigliarci? Che cosa può dirci? Che noi non abbiamo né giornali né mezzi e siamo combattuti da ogni parte, che cosa possiamo fare? Me l'hanno detto con voce accorata. Ed è stata proprio quella parola, quell'appello che mi ha spinto a scrivere quest'ultimo libro. Perché ho ritenuto che ai giovani dovessi dedicare quello solo che mi era rimasto. La possibilità di parlare, la possibilità di scrivere, la possibilità di dir loro attenzione, perché quando i diritti individuali vengono calpestati e i soggetti vengono ridotti ad oggetti, non contano più nulla. E quello è il momento in cui io ho chiamato la Shoah dei diritti. Shoah in ebraico vuol dire catastrofe. E la Shoah, quella che si racconta dei morti di Mauthausen, di Buchenwald e dello sterminio di 6 milioni di persone dentro i forni, è stata l'ultima pagina, ma la preparazione di quello sterminio, di quell'industrializzazione della morte, è stata la Shoah dei diritti. Già quella è stata la preparazione, perché quando si degrada un individuo a non essere più essere umano, ma cosa, ora badate, tutto può succedere. Lo sterminio può arrivare in una forma o in un'altra, sotto forma di guerra o sotto forma di persecuzione, sotto forma di repressione e sotto forma di uccisione della libertà dell'individuo e dell'individuo stesso. Voi siete stati vittime di questa transizione dolorosa, ma proprio per questo oggi che avete l'occasione dovete affermarvi, dovrete diventare voi i gestori della scuola intorno ai vostri maestri. Badate che la scuola è sempre stata l'unica residua energia, l'unica residua forza che ha combattuto per la libertà. Ai tempi nostri sono nati a Terzeglio, all'Altieri, all'università, intorno ai nostri maestri. Ci chiamavano i comunisti di ebrei curti, ma sono quei comunisti di ebrei curti che sono saliti in montagna, sono quei comunisti di ebrei curti che hanno riportato la libertà e riscattato l'Italia. Sono quei maestri come Augusto Monti, come Leone Ghisbo, come Galante Verrone, come Massimo Milan, che intorno a sé hanno raccolto quei giovani e hanno preparato quelle legioni che poi hanno liberato l'Italia e hanno portato alla Costituzione. Non è un caso che anche il berlusconismo combatta tanto la scuola, favorisca quella privata a quella pubblica. E non è un caso che una delle prime materie che sono state eliminate sono i corsi di diritto ed economia e di istituzioni di diritto pubblico nelle scuole, cioè quei corsi che dovrebbero preparare voi ad essere cittadini, voi a partecipare alla cosa pubblica, voi a imparare a gestire la cosa pubblica, perché quello è il vostro compito e in fondo dovreste cominciare presto. Allora, giovani di 16 anni, di 18, sono saliti in montagna, sono morti, e vi ricordo un giovane che è morto e vi diceva: ma voi che vi salvate potrete votare. Cioè, allora questo era visto come una cosa meravigliosa, come l'aurora del nostro paese. E purtroppo non è stata che una temporanea illusione. Noi stessi ci siamo accorti alla fine della liberazione che avevamo sì vinto una battaglia aiutati dagli alleati, battaglia che senza gli alleati noi non avremmo da soli più potuto ormai ottenere. Ma ci siamo accorti anche che nel nostro paese tutto si dimentica. Ambrosoli mu, il giorno dopo più nessuno era fascista, più nessuno aveva commesso reati, più nessuno aveva la colpa di tutto quello che era accaduto. E oggi siamo di nuovo sullo stesso binario. Se non si provvede, non dico a depurare nel senso politico, non dico a condannare nel senso giuridico, ma condannare soprattutto nel senso morale tutti gli uomini che hanno partecipato a questa vergognosa vendemmia e che hanno saccheggiato il nostro paese, che ci hanno umiliato. Noi non otterremo nulla. Questo è il momento in cui si deve preparare un grande lavacro, e a quel lavacro dovete partecipare voi, perché siete gli unici che non avete responsabilità, siete gli unici che rappresentate il futuro, siete gli unici che avete il diritto di un domani vostro. per favore, fatelo. Questo ve lo chiedo io, che non ho più nessun interesse, né alla vita, né alla carriera, ovviamente, perché sono alla fine. Ma proprio voglio lasciare a voi questo mio invito, questa mia preghiera. Io avrei voluto oggi portare a tutti voi, a ciascuno di voi giovani, una copia del mio libro, ma non posso permettermelo, né me l'avrebbe permesso l'editore, che evidentemente non vive per beneficiare soltanto le idee ai giovani. Per favore, fatemelo prestare, leggetelo, fate vostro questo mio invito e siate degni di questo nuovo ruolo che vi spetta. Guardate, mi si chiede che cosa potete fare, ve lo dico io che cosa potete fare. Cominciate subito ad avere anche delle mete di piccole cose. Sarà mettere la panca nel giardino di vicino a casa vostra, sarà ottenere un cambiamento delle fermate del pullman. Mobilitatevi sui bisogni della comunità con cui vivete e dalla micro esigenza, dalla micro comunità che si impara a esercitare la democrazia e si impara ad essere democratici. Io sono ancora un democratico in servizio permanente effettivo a 96 anni. Vi prego, fatelo. Grazie.
Qualche domanda gliela posso fare?
Sono qui per quello.
Allora, beh, innanzitutto io trovo che sia davvero effettivamente un libro che vale la pena di leggere. Tutti quelli che l'hanno letto, ho incontrato tutte persone che l'hanno letto, sono rimasti tutti contagiati, entusiasti per la freschezza, per la giovanilità. Ve l'ho detto, la libertà, il desiderio della libertà rende giovani. Non c'è niente da fare, anche perché davvero una vita senza ricerca, come diceva Socrate, o una vita senza libertà non vale la pena di essere vissuta. Come spiegarlo questo? A chi coi cellulari, con Facebook, con Grande Fratello, con le televisioni, con le vacanze a Ibiza, è stato completamente lobotomizzato? Come spiegargli che fuori da quel cellulare c'è una cosa bellissima che è il mondo, che è l'aria libera? Questa è la prima domanda. Come spiegare? Lei dice, infatti, questo è il nostro problema di insegnante, no? E io trovo che, per esempio, per me una soluzione è stata invitare lei. E le spiego perché. Perché loro sono abituati a leggere nei libri di storia cose, concetti, frasi, critiche, no? Ma non vedono mai la faccia di chi la storia l'ha vissuta sulla propria pelle. Perché dietro la storia ci sono facce, ci sono singoli uomini. Noi continuiamo a spiegare storie con i grandi sistemi economici, le grandi idee, no? E poi dimentichiamo che dietro ci sono le singole persone umane, che con la loro decisione singola a volte determinano il cambiamento nella storia. Ed è per quello che lo fate venire, perché loro vedono proprio una faccia vera. E non solo la mia di insegnante o quella delle pagine del libro. E un'altra cosa che le volevo chiedere, questa è proprio una cosa che riguarda quegli anni in cui lei ha scelto di, come dire, di salire, come si dice, di andare in montagna, no? Nelle valli di Lanzo. Lui ha vissuto la guerra, la resistenza nelle valli di Lanzo. Mi piacerebbe che lei ci raccontasse proprio poi concretamente, no, la sua ribellione, quello che lei ha scelto di fare, come si è esplicato, cioè cos'è stata davvero questa sua scelta e come si è realizzata questa sua scelta. Io mi piacerebbe sentire questo. Grazie.
ma io do una risposta alla prima domanda. Io ritengo che a ciascuno di noi e per ciascuno di noi sia importante dare un senso alla vita. Se voi non avete un ideale, un valore e non date un senso alla vita, non avete scopo. E questo è purtroppo lo svuotamento del futuro, lo svuotamento della giornata, lo svuotamento dei sentimenti. Voi siete depredati dei valori, siete depredati anche dell'amore, perché anche l'amore, che è la cosa più bella, per voi è stato depauperato, è stato umiliato, è stato declassato a pur meretricio, che non è l'amore. Voi rischiate di perdere anche quello. Non perdete i valori, non perdete l'amore, perché è importante. Date un senso alla vita, ponetevi degli ideali e dei valori, se no la vita diventa soltanto la birra la sera, il ritrovo di amici con cui fa la chiacchiera, la motocicletta. Di questo non si dice. E anche il lavoro non è soltanto costo, non è soltanto prezzo, non è soltanto guadagno. Il lavoro è misurare se stesso con la realizzazione di un qualche cosa, di un qualche cosa che si fa o con le mani, o con la mente, o con l'intelligenza. E quando voi, che siete giovani, avrete realizzato qualche cosa, come quando realizzato un manifesto, realizzato un disegno, avete fatto qualche cosa, avete fatto un piccolo segno della vostra esistenza e sapete e imparate a conquistare una capacità e a dimostrare che siete qualcuno, che siete individui, che siete menti pensanti, che siete degni di vivere e avete il diritto di essere rispettati. Guardate, con questo posso rispondere alla seconda domanda. Quando persone come me si sono trovate nella situazione di non essere più un individuo, ma di essere una cosa, un subumano, un oggetto da distruggere, non una vita, ma un oggetto di disprezzo, respinto dalla società, respinto dalla patria, rifiutato dal mio paese. Io ero ufficiale allora. Non ha scelte, ha la necessità. Potevo fuggire, sì, in Svizzera, andarmene, cercare di scappare come altri attentati. Ma ho ritenuto che il mio dovere era di rimanere qua, perché qualcuno doveva riscattare una situazione di vergogna e doveva riaffermare che soprattutto eravamo esseri umani e già come tale avevamo il diritto di vivere, di operare, di sentire, di amare, di riprodurci. Sentivamo che eravamo cittadini del mondo, subito dopo cittadini d'Europa, e poi italiani, e poi piemontesi, e poi torinesi o cunesi o del quartiere A o del quartiere B della città. Ma sentivamo di essere qualcuno e volevamo essere qualcuno, non una cosa. E allora non era difficile fare delle scelte. Era necessario seguire quella strada che era quella della rivolta. E così l'abbiamo seguita. Dirgli come sia nato dalle scuole, come sia nato dalla persecuzione, questo avvicinamento fra persone che finalmente avevano un soprassalto di dignità, un soprassalto di desiderio di libertà e di affermazione. non è facile. Improvvisamente ci siamo trovati noi studenti affratellati con i ragazzi della barriera, con i ragazzi del popolo, con quartiere che allora si chiamavano Stalingrado a Torino e che era la barriera di San Paolo, dove erano i figli degli operai, i figli degli immigrati. E ci siamo trovati affratellati con loro subito, immediatamente. C'è stato qualcosa che è nato in noi giovani, seminato dai nostri maestri, e che ci ha portati spontaneamente alla cospirazione, a rifugiarci nell'ultimo residuo di patria che c'era rimasto, quell'ultimo pezzo che era costituito dalle montagne che noi conoscevamo per aver fatto di alpinismo, quelle montagne che ci avevano ospitato in villeggiatura, quelle montagne che avevano ospitato le nostre famiglie, quelle montagne che avevano dei montanari che avevano ancora il senso della famiglia, che avevano ancora il buon senso di dire: ma perché si perseguita certa gente? Ma perché si perseguitano certe idee? E quando si perseguitano anche i bambini, anche le donne, che certamente non hanno responsabilità. E cioè in loro è invalso il senso della famiglia. E sovente è invalsa una residua forza portata dalla fede religiosa, che oggi si è anche indebolita. Tutte le forze si sono indebolite, perché tutti i valori si sono indeboliti. È per questo che vi dico: attenzione a quello che succede e svegliatevi prima che sia troppo tardi. Approfittate di quello che sta.
Io ho ancora una domanda da farle, dopodiché se i ragazzi hanno voglia di chiedere qualcosa, si osino pure. Non mi sembra che dopo una collezione del genere uno debba ancora non osarsi di dire quello che sente davvero dentro. Allora io mi faccio ancora una domanda. Lei ha aderito al partito, secondo me, più bello che ci sia mai stato nella storia d'Italia. Io vado cercando disperatamente tracce viventi di questo partito e ne ho trovata una, quindi non posso lasciarmelo sfuggire. Il partito che si chiamava Partito d'Azione, ma che si era ispirato a giustizia e libertà. Giustizia e libertà, vedete che mette insieme due parole che sono sempre state considerate antagoniste negli schieramenti politici. Chi combatteva per la giustizia credeva nella giustizia, nell'uguaglianza, e dunque apparentemente sembrava negare la famosa libertà dei liberali. Chi credeva nella libertà degli individui, nella libertà di impresa e nella libertà di tutto il resto, invece sapeva che bisognava accettare le differenze e quindi a volte a scapito della libertà. Invece ho trovato un partito, devo dire che io l'ho conosciuto così in un libro di storia quando ero liceale, questa parola giustizia e libertà mi ha subito dato una scossa elettrica, e mettere insieme queste due cose così difficili. E poi trovo scritto qua riportato, no, nel libro, a un certo punto una frase che sentite cosa dice: se vincono i comunisti ci rimettono in prigione, se vincono i cattolici ci mettono all'indice, se vincono i liberali ci trattano da pazzi. O quest'altra di un leader storico di questo partito, che fu peraltro il primo presidente del Consiglio dell'Italia liberale: vi parlo con la sincerità che mi conoscete. Eravamo in pochi allora e forse ancora meno siamo di quanto credessimo. In pochi siamo rimasti. Non siamo un partito, ma solo uomini di buona volontà. Questa è frase di Ferruccio Parri, primo presidente del Consiglio dell'Italia Liberata. E io ho scoperto che lei è entrato, ha fatto parte, è stato vicino a questo partito. Mi racconti qualcosa?
Il Partito d'Azione è nato da un tentativo coraggioso di fondere ideali e ideologie del Partito Liberale con esigenze sociali portate avanti dal Partito Socialista. Ciò era stato un tentativo coraggioso di avvicinare liberali e socialisti. Pensate che si viveva in epoca clandestina e mentre c'erano problemi terribili, arresti, persecuzioni, si è discusso a Parigi per settimane se il partito avrebbe dovuto chiamarsi Giustizia e Libertà o Libertà e Giustizia, cioè se si doveva anteporre la libertà a quella che invece era l'esigenza di riforma sociale o se era più importante la riforma sociale della giustizia economica e della riforma etica rispetto alla libertà. Che cosa veniva prima? Questo per spiegarvi quanto il partito fosse fragile già di per sé nella sua impostazione troppo coraggiosa. Impostazione che si è proiettata poi ancora col dilemma e che si proietta ancora oggi nelle dilanianti, purtroppo, beghe o discussioni che dividono e rendono difficile la vita ai partiti democratici di sinistra, che non riescono a scrollarsi da questi dilemmi. Noi allora siamo falliti perché eravamo pochi, eravamo degli intellettuali, ma la divide si diceva, però abbiamo portato 35.000 uomini a battersi sotto la nostra bandiera contro i tedeschi e i fascisti e abbiamo avuto migliaia di caduti. Quando l'azione, quando la necessità di riscatto, quando le persecuzioni incombevano, l'unità c'era. Appena diminuiva questa emergenza, emergevano le discussioni. Quelle discussioni che sono state laceranti hanno portato alla divisione del Partito d'Azione nel gruppo che è andato nei repubblicani e nel gruppo invece che è rimasto fedele a questa corrente più di sinistra. Oggi queste stesse questioni sono all'ordine del giorno. Allora dicevano di noi, i comunisti, che noi eravamo la quinta colonna del Partito Liberale e dei conservatori. I liberali dicevano che noi eravamo la quinta colonna del comunismo e i cattolici dicevano che noi eravamo i laici, i massoni. Non andavamo bene a nessuno. Io, che sono stato subito dopo la liberazione gestore del giornale, organizzatore del giornale GL di Torino, che è uscita la notte del 28 aprile, mi sono trovato con gli industriali che ci avevano finanziati durante il periodo della lotta armata, che ci hanno tagliato immediatamente i liberi, con gli operai comunisti che ci sabotavano la distribuzione del giornale, con i cattolici che ci combattevano in ogni parrocchia. Evidentemente non siamo sopravvissuti, siamo rimasti degli individui isolati di buona volontà che hanno continuato ad avvertire attenzione a quello che fanno. Quando, subito dopo la liberazione, si è formato il governo, si è formato il primo governo con Togliatti ministro della giustizia, Paoli, che rappresentava noi, aveva chiesto che al primo punto di ogni questione fosse l'epurazione morale. Togliatti disse a Paoli che era un fesso, che la politica richiedeva ben altre cose, che non ci si batteva per queste quisquilie, che ormai tutto era superato, ed è venuta la grande amnistia di Togliatti, che ha rimesso in circolazione tutti i responsabili dell'epoca fascista. Ma badate, io non rimprovero tanto il fatto che certi fascisti non abbiano pagato quel che dovevano pagare, che certi uomini come Roatta, che avevano la responsabilità di migliaia di morti in Croazia, fosse che hanno poi portato per rivendicazione e vendetta l'apertura delle foibe, perché decine di migliaia di croati sono stati massacrati dagli italiani di Roatta dopo l'occupazione jugoslava, e quindi quando i croati sono riusciti a entrare in Italia hanno fatto quello che hanno fatto, perché tutto ha un prezzo e tutto ha un riscatto, presto o tardi. Ma allora siamo falliti proprio perché tutto andava bene, oramai tutto era finito, si doveva pensare a ricostruire le cose e non le coscienze. Questo è stato il punto volante. E da quella partenza della ricostruzione delle cose, anziché delle coscienze, ne è derivata una mancanza di esame della coscienza nazionale. In Germania, con tutto l'orrore e la responsabilità che hanno avuto, un esame di coscienza quantomeno sono stati costretti a fare. Da noi no. Da noi il giorno dopo Ambrasoni, tutto andava bene, e questo ha portato proprio al travaso degli errori fascisti, cioè alla trasformazione dei partiti come mezzo di carriera, del partito come mezzo di successo, il partito come mezzo di saccheggio, che ha poi infettato tutti i partiti italiani. La fascistizzazione dei partiti italiani è questa, cioè un'errata interpretazione del ruolo del partito. Il partito non deve essere potenza, non deve essere una persona, il partito deve essere un orientamento psicologico, un orientamento sociologico, un orientamento ideologico, ma non una forza di carriera, non una forza economica, non un mezzo di occupazione delle istituzioni. Sentite, siccome io volevo un libro a ciascuno di voi, non posso regalarlo. Considerate che io sia un libro. sono tutti sfogliati, tutti i vecchi arrivati a un certo momento sono depositari di qualche cosa che forse i giovani possiedono. Se qualcuno ha qualcosa da dire, sono felice di rispondere.
Allora, io stavo pensando,
vieni qua, vieni.
Dopo questo governo di transizione che sta passando adesso in Italia, noi che via dovremmo prendere? Perché la via parlamentare sembra difficile e sembra che nessun partito possa fare anche il bene per noi giovani, né quello che sembra voler formare Renzi, né quello di tutta la sinistra in generale che c'è adesso nel Parlamento italiano. Però non possiamo neanche prendere delle iniziative, diciamo, antiparlamentari. Non vogliamo fare della violenza per ottenere i nostri diritti. Quindi noi come possiamo aprirci una via per un futuro migliore per tutti noi giovani?
Prima di tutto, l'uso della violenza sarebbe sbagliato, perché non si combatte l'illegittimità e l'illegalità con la illegalità e l'illegittimità. E questo deve essere un principio base. Ma voi potete fare molto. Se voi create dei piccoli nuclei, quello che io vi dicevo prima, di democrazia di base, e cominciate dalla scuola, e cominciate dal vostro quartiere, e cominciate dai piccoli comuni, che sono sempre quelli in cui, io l'ho sperimentato allora, la democrazia regge. Quando noi siamo saliti in montagna, ci siamo trovati in piccoli comuni in cui il sindaco spazzava la neve, spazzava le immondizie della scuola, in cui gli assessori si riunivano e facevano personalmente fronte alle esigenze del comune. Cioè, questa è la democrazia base e questa è la piccola comunità in cui la democrazia regge ancora. Poi create piccole comunità, create gruppi di giovani che si pongono delle mete pratiche, concrete, possibili. L'idea della battaglia contro le banche adesso è un discorso che non ha né capo né coda. Se i giovani si mobilitano invece ogni volta che viene minacciato il diritto dei professori della scuola pubblica, se si mobilita per ottenere che nel suo quartiere venga modificato qualche cosa, si mobilita, guardate, si sono mobilitati i ragazzi a spalare il fango. Qui si tratta di spalare il fango morale, si tratta di spalare il fango di una società marcia. Quindi è dalla base che dovete partire.
Fondare le basi, insomma, della democrazia, e per poi ottenere piccoli risultati che moltiplicati nell'ambito italiano possano appunto portare a questi, diciamo, nuovi livelli. La mia domanda a questo punto è però, a volte per la mia impressione è questa, che si ha difficoltà per questi piccoli nuclei che possono crearsi a ottenere poi quello che vogliono da questi partiti fascizzati, come ha definito lei, e a volte a me sembra che per poter cambiare le cose sia necessario ottenere un potere necessario che solamente questi partiti sono messi in grado di fornire, e dunque per poter cambiare le cose entrare a fare i conti con la propria moralità, perché se io voglio cambiare quello che c'è qua, ho bisogno degli strumenti che mi fornisce una cosa che mi corrompe, che me li dà a patto che io accetti una corruzione delle mie idee e dunque poi sia ricattabile, comunque non le possa diffondere con la libertà che avevo prima.
Ma io penso che come voi potete fare dei nuclei per farvi portatori di esigenze della base del vostro paese, del vostro quartiere, potete fare contemporaneamente intorno ai vostri maestri dei nuclei rivolti a risolvere tecnicamente certi problemi che vengono segnalati dai quartieri, dalla base. Non so se mi spiego. Nuclei che sono di posturanti e nuclei che sono di studio. E questo già porta alla formazione di una rete di una certa complessità. Se poi voi con questi nuclei vi mobilitate ogni volta a favore della scuola, a favore dei vostri insegnanti, a favore di tutti i problemi sociali, politici importanti, è giusto che voi mi mobilitiate per esempio per una crisi operaia, perché anche quella è da combattere, è giusto che voi mi mobilitiate il giorno che attaccano la magistratura, è giusto che mi mobilitiate il giorno in cui attaccano i vostri professori. E se voi avete tanti piccoli nuclei base e nuclei, create una rete importante, date la sensazione che le nuove generazioni comunque saranno diverse, almeno quelle saranno diverse. Non correte dietro a quelle che sono le immagini di un mondo sbagliato che vi vengono fornite dalla pubblicità deforme della televisione. Non è la realtà quella che c'è nella televisione. Non è l'isola dei famosi il mondo è ben un'altra cosa. Dovete riportarvi a tutto quello che è propaganda di un certo tipo, respingere tutto quello che contro le verità essenziali, le verità base, le verità della vita di ogni giorno, guardando quelle che sono le esigenze della vita di ogni giorno, vostre e del mondo che vi sta intorno. Non lasciarvi abbagliare da queste false rappresentazioni che ci vengono propinate e che sono un veleno per tutti, perché portano a una concezione sbagliata della vita. Tutto quello che ha avuto, il successo che ha avuto Berlusconi è stato quello di Berlusconi ha esasperato i desideri e i sogni irrealizzabili di una società fasulla. Bossi ha esasperato tutti i vizi peggiori, la volgarità e i difetti di una società a brandelli. Quando Bossi ha lanciato la bella idea di fare i tram separati per gli immigrati a Milano, non ha fatto che copiare l'idea dei tedeschi attuata a Varsavia appena occupata nei confronti di Ucraina. Quando mi si dice che i bambini nati nel nostro territorio degli immigrati, che sono andati a scuola, che si sono fatti, hanno imparato il piemontese, che hanno fraternizzato con i nostri, non sono degni di essere italiani, e improvvisamente li ripudiamo, cosa si crea? Una società di apolidi? Si crea di nuovo una società di perseguitati come gli ebrei. Io ho provato a vivere fuori dalla legge. Ho vissuto per 7 anni fuori dalla legge, con documenti falsi, non ero più cittadino. Il paese mi aveva ripudiato. È duro non essere cittadino, è duro non avere i diritti, è duro non potersi rivolgere alla polizia se una donna di famiglia viene insidiata o se vengo giuriato o se vengo derubato. perché non posso rivolgermi alla polizia perché mi arresta. Capisci la situazione? E questa è la pazzia di queste posizioni che vanno combattute alla base. Quindi da fare idee, valori, ce ne sono, avete solo da guardarmi intorno, ma guardare intorno non attraverso la televisione, guardarmi intorno nella vita di ogni giorno e trovate delle mete e degli obiettivi per cui combattere. Grazie.
Di creare delle reti, di spodestare questi parlamentari, ma sono sempre state queste organizzazioni sono sempre state soffocate. Io non dico di fare una seconda guerra civile, non so, lei che cosa potrebbe proporci per far sì che vengano accettate queste cose che chiediamo a gran voce.
Uno dei problemi per cui dovete battere in primo luogo è la legge elettorale, perché il problema grave che ha bloccato il nostro paese è precisamente con lo strozzamento costituito dal Parlamento, occupato da gente designata dai partiti e non eletta dal popolo, perché ciascun parlamentare, se fosse eletto dal popolo, dovrebbe pensare che quando torna a casa deve rispondere ai suoi elettori di quello che ha votato o di quello che non ha votato. Se voi vedete la scheda del partito fascista all'elezione del 1929, trovate nella scheda scritto esattamente questo è l'elenco dei parlamentari designato dalla Camera delle Corporazioni, dal Consiglio Nazionale Fascista, sì o no? Quello che fanno i partiti oggi è la stessa cosa, vi mandano a dire sì o no per una lista bloccata di gente che non sono che i servitori di qualcuno o i ruffiani di qualcuno o peggio le prostitute di qualcuno. Quando il paese è amministrato in un Parlamento di gente che non ha nessun titolo se non quello degli esser a pagamento, lo scientifismo è chiaro quello che è, e quindi bisogna battersi per la trasformazione della legge elettorale. Cioè in ogni questione voi dovete prendere una posizione chiara e battervi per una soluzione che vi porti alla verità.
Ci piacerebbe stare qui ancora delle ore, so che i ragazzi purtroppo devono prendere i pullman, devono andare a casa, ma so che altri avrebbero voluto fare ancora delle domande. Io comunque mi riprometto di questo libro di farlo conoscere il più possibile, perché davvero vale la pena. Io non so come ringraziarla di aver accettato di venire, per me è stato un onore grandissimo e credo che sia stato veramente un piacere e un interesse grandissimo anche per i ragazzi. Grazie dottor Polenghi e arrivederci.